aria di festa anche nel nostro giardino natalizio, in cui come ogni anno vi proponiamo alcune segnalazioni dall'editoria scientifica, perché ricevere o regalare un libro è già una festa di per sé. Editoria scientifica che di anno in anno aumenta notevolmente le sue proposte, perché da un lato sono sempre più numerosi i ricercatori e gli scienziati che pubblicano libri divulgativi e piacevoli per non addetti ai lavori, così come scrittori che scrivono anche di scienza o che costruiscono i loro romanzi su uno studio approfondito della letteratura scientifica. È il caso, per esempio, di Bruno Arpaia, già autore de L'energia del vuoto, un thriller ambientato al CERN di Ginevra, ed ora in libreria con Qualcosa là fuori.
Qualcosa là fuori è un romanzo ambientato nel futuro. Qualcuno ha detto che è un romanzo distopico, un romanzo post-apocalittico. Purtroppo io penso che sia un romanzo molto realistico, perché racconta un grande esodo ambientato nel 2080, in una Europa ormai desertificata, però purtroppo tutti i dati e tutti gli scenari che racconto sono presi da report scientifici che prevedono cosa succederà all'Europa se, e sottolineo se, non si farà nulla contro il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Quindi racconta l'esodo di un intero popolo verso il nord, verso la Scandinavia, e dall'altra parte, nella seconda linea narrativa, la vita di alcuni di questi protagonisti, diciamo da adesso fino al 2080, e assistono al disfacimento del pianeta.
Qualcosa là fuori è un romanzo visionario ma al contempo realistico, che ci fa vivere le estreme conseguenze del cambiamento climatico già in atto. Arpaia immagina una drammatica migrazione dall'Italia verso la Scandinavia dovuta all'impazzimento del clima nell'ultimo quarto di questo secolo. Vediamo allora come immagina il nostro futuro nell'era del riscaldamento climatico uno scrittore come Arpaia, appassionato di scienza. Quanta realtà e quanta finzione c'è nel suo romanzo?
Come dicevo, c'è molta realtà, nel senso che tutti gli scenari in cui si muovono i miei protagonisti sono presi da rapporti scientifici. Se non si farà nulla contro il cambiamento climatico, racconta di una Italia completamente desertificata, di una Svizzera in cui il popolo si è rifugiato sopra i 1500 metri di altezza, di una Germania con piogge intensissime per 2 mesi all'anno e siccità totale negli altri mesi, e dei paesi in cui è possibile una vita organizzata come la conosciamo adesso, che sono i paesi attorno al circolo polare artico, quindi Scandinavia, Siberia, Islanda, Groenlandia, Alaska e Canada. La scienza è la base di tutto questo, e per di più il protagonista è un neuroscienziato, un ex neuroscienziato, che riflette anche su come il nostro cervello percepisce la realtà e su come siamo abituati a raccontare storie, per questioni fisiologiche che hanno a che fare con la struttura del nostro cervello.
Il protagonista, Livio, è un neuroscienziato che studia le modalità con cui il cervello ricostruisce, talvolta ricrea a modo suo la realtà, quel qualcosa là fuori che dà il titolo al romanzo. Ma in questo caso, nel caso della situazione creata dai cambiamenti climatici e dal riscaldamento climatico, il qualcosa là fuori è reale e si rivelerà a Livio in tutta la sua drammatica e attualissima esistenza.
Il romanzo è attuale anche perché, da una parte, io ho inserito come cose nel futuro cose che stanno già accadendo adesso, per esempio racconto di una siccità in California che è già avvenuta, cioè l'ho presa da articoli giornalistici dell'anno scorso, di quando stavo scrivendo il libro, e poi c'è questa grande migrazione. Noi oggi, sono cifre dell'ONU, ci troviamo di fronte a già una quantità di 50 milioni di profughi climatici, gente che si è spostata dalle proprie terre perché era impossibile sopravviverci, e l'ONU prevede per il 2050 fra i 250 e i 300 milioni di profughi climatici, che attualmente non hanno neanche un riconoscimento giuridico, perché l'ONU fornisce uno status di rifugiati ai profughi politici, non a quelli climatici, che invece si stanno già spostando e che non li vediamo ancora, perché per la maggior parte sono in Africa, si spostano fra gli stati africani, ma già adesso sono 50 milioni. La cosa di questo libro è che noi se non si farà nulla, potremmo diventare a breve, e non in un futuro remoto e lontanissimo che riguarderà i nostri pronipoti, ma in un futuro molto più vicino, potremmo essere noi quei migranti, potremmo essere noi quelli costretti a doverci spostare e a subire l'umiliazione, la fame, la sete, i disagi, le morti che tutta questa gente sta vivendo oggi, adesso, in questo preciso momento.
Ecco, il romanzo è attualissimo anche rispetto alle rinate diffidenze di una certa classe politica, soprattutto d'oltreoceano, nei confronti dei cambiamenti climatici. Sentiamo.
Le diffidenze sul cambiamento climatico prima si accentravano sul fatto che non esistesse assolutamente un riscaldamento del pianeta, poi si sono spostate sul fatto che non è l'uomo l'agente principale di questo surriscaldamento del pianeta e che sono appunto le diffidenze incarnate dal presidente Trump, che fra l'altro anche in questo è un libro purtroppo molto realistico, perché anzi è rimasto sottodimensionato, nel senso che avevo immaginato un presidente americano per il 2050, un presidente xenofobo, un presidente che non crede nel cambiamento climatico, che impone il creazionismo nelle scuole. Beh, ce lo siamo ritrovati molto prima, e quando io stavo scrivendo il libro Trump non era proprio all'orizzonte. Sono, diciamo, diffidenze che ormai, come dire, sono paragonabili a coloro che credono nel creazionismo, cioè in ambiente scientifico il 97-98% degli scienziati pensa che il riscaldamento climatico sia, il riscaldamento globale sia una realtà e che l'uomo sia il responsabile, così come il responsabile di quella che chiamano la sesta estinzione di massa, perché si stanno estinguendo specie animali e di piante a un ritmo che non si era mai visto prima, se non con eventi come un arrivo di un asteroide sulla Terra. Quindi ormai questi negazionisti sono veramente pochissimi, e più ci si avvicina nel campo degli scienziati a quelli che si interessano davvero del clima, più sale la percentuale di quelli che lo ritengono una realtà, e una realtà determinata dall'uomo, perché è vero che i cambiamenti climatici ci sono sempre stati sulla Terra, ma mai nella storia sono stati così intensi e così concentrati in un breve periodo di tempo. Di solito durano 10.000 anni, 20.000 anni, noi abbiamo fatto aumentare la temperatura del pianeta di quasi 2 gradi nel giro di 120 anni, e questo non si era mai verificato, per cui le specie umane, animali, vegetali non hanno il tempo di adattarsi a questo cambiamento, e questo ci dice la gravità del problema.
Questo ci dice la gravità del problema, e tra l'altro Bruno Arpaia ha già suscitato un dibattito fra alcuni esperti che lo hanno un po' criticato, perché nella finzione narrativa e poi nell'avvertenza finale l'autore sposa la tesi secondo cui il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell'ONU, cioè l'IPCC, e l'Agenzia Europea per l'Ambiente starebbero sottovalutando la gravità della situazione, perché non si terrebbe conto delle interferenze moltiplicative tra i fattori di rischio e di conseguenza non si starebbero proponendo misure di contenimento sufficienti.
Dunque, io ho sposato le tesi non più radicali dei climatologi, ma quelle che molti climatologi giudicano più realistiche, se, ripeto, sottolineo, non si farà nulla, perché gli scenari previsti per esempio dall'ICCP, che è questo panel delle Nazioni Unite con 3.000 scienziati che ogni 5 anni o 4 anni fa dei rapporti sul clima, sono ottimistiche non per cattiva volontà degli scienziati, ma perché per statuto possono basarsi soltanto su dati unanimemente accettati. Altri climatologi, fra i quali Jim Henson, che è il padre dei climatologi, Jim Henson della NASA ed altri istituti, invece prevedono, se non si farà nulla, delle conseguenze molto più gravi. Rispetto alla esattezza di queste conseguenze e di queste previsioni, il problema è che nessuno sa esattamente come funziona il clima, nel senso che gli scienziati non hanno dei modelli precisi, perché ci sono moltissime cose che ci sfuggono. Anche per questo è molto difficile seguire il dibattito sul cambiamento climatico, ed è anche per questo che ho pensato che raccontarlo attraverso una storia, che è il modo più antico che l'umanità ha escogitato per trasmettere esperienza, potesse, coinvolgendo anche la parte emozionale, emotiva del lettore, riuscire a farci avere un'esperienza del cambiamento climatico, di quello che potrebbe succedere, muoversi in questi scenari tremendi, senza acqua, con le democrazie traballanti o implose, con predoni che si aggirano nelle pianure, potrebbe farci vivere, farcene fare esperienza e magari, chissà, forse anche evitarli nel nostro futuro.
Malgrado la gravità della situazione e delle previsioni, c'è spazio anche nel romanzo di Arpaia e non solo nella realtà per la speranza e la lungimiranza. Insomma, c'è qualcosa là fuori ed è soprattutto, qualcuno l'ha definito, un grumo irriducibile di umanità. Nonostante tutto, c'è un qualcosa là fuori da raccontarsi, da immaginare e da sperare. E sempre a proposito di cambiamenti climatici, che dire, non ci sono più le quattro stagioni.
Prima non esistevano le quattro stagioni, le ha inventate Vivaldi, ma non ci sono più le quattro stagioni perché non c'è più Vivaldi.
Il nostro Vivaldi vive proprio nel cuore della piccola glaciazione.
Non si scioglie, ma si fonde. Ah, sì, sappiatelo, sì, quando tornate a casa i vostri bambini.
Dateci un bacio e dite.
Proviamo a fare della scienza, ma anche dell'ironia e anche della buona musica.
Questo è uno spettacolo molto intelligente, da questa parte l'avete capito anche da questa intervista.
Non ci sono più le quattro stagioni perché Vivaldi è morto. Una provocazione, certo, è una modalità diversa per far passare certi messaggi come quello del cambiamento climatico. Il celebre climatologo Luca Mercalli affronta il tema del riscaldamento globale in maniera originale, unendo l'arte, la storia, la scienza e la comicità irriverente della banda Osiris in un divertente cabaret musicale, che tra l'altro tornerà in scena il 10 febbraio prossimo a Torino. Smarrite le quattro stagioni, perduti per sempre i paesaggi rappresentati in arte e in musica al tempo di Vivaldi, come sarà il mondo di domani, si domanda Mercalli. La risposta è anche nel suo nuovo libro intitolato Il mio orto tra cielo e terra, appunti di meteorologia ed ecologia agraria per salvare clima e cavoli, edito da Aboca.
Abbiamo tanti modi per cercare di diminuire il nostro impatto sull'ambiente del piccolo pianeta che abitiamo, e uno di questi è la produzione di cibo. Sappiamo che le emissioni di CO2 e di metano che cambiano il clima per circa il 20% giungono dalla filiera agroalimentare, e tanto, è il quinto rispetto a tutte le altre nostre attività. Agire quindi sulla produzione di cibo e possibilità provare a farselo da sé con un orto è dunque un passaggio importante dell'impegno individuale di riduzione dell'inquinamento e anche poi della possibilità di mangiare cibo sano, perché se me lo produco direttamente so come l'ho fatto e posso evitare di utilizzare i fitofarmaci. Ecco allora l'orto agroecologico, dove cerchiamo di raccontare alla luce delle acquisizioni scientifiche più attuali, quindi non è un ritorno al passato, semmai è un'evoluzione, grazie alla conoscenza dei complessi della vita che ci sono nel suolo, quindi il grande capitale dell'orto è il suolo, che va rispettato e lavorato molto di meno rispetto alla tradizione. E poi l'alleanza con la biodiversità, con le erbe spontanee, con gli insetti utili, che sono proprio loro che ci aiutano a diminuire la necessità dei fitofarmaci che si usano invece nell'agricoltura industriale. E poi l'aiuto della meteorologia, io suggerisco nel libro, invece di guardare la luna, guardate le previsioni del tempo, sono molto più utili.
L'ambiente sta cambiando e cambierà così come l'uomo sta cambiando. Già, ma allora come saremo? Come saremo è anche il titolo del libro di Telmo Piavani e Luca De Biase per Codici Edizioni. Un filosofo della scienza ed evoluzionista ed un esperto di nuove tecnologie si interrogano su dove sta andando l'evoluzione umana in seguito alla forte pressione evolutiva esercitata anche e soprattutto dalle tecnologie. Telmo Pievani.
Abbiamo pensato di fare un lavoro attorno a questa idea, cioè vedere se il mondo tecnologico che noi oggi abbiamo costruito attorno a noi può essere considerato una ecologia nuova, cioè una nostra nuova nicchia ecologica. E ci siamo chiesti come Homo sapiens si sta evolvendo insieme con le sue tecnologie, cioè sta coevolvendo con le sue tecnologie, perché è una cosa molto bella, molto interessante che sta succedendo oggi, anche un po' inquietante per certi aspetti, è che noi oggi non ci stiamo più evolvendo e ci evolveremo sempre di meno per via squisitamente biologica come è sempre stato, ma ci evolveremo per via culturale e tecnologica. E allora nel libro proviamo a evitare qualsiasi entusiasmo, diciamo, tecnofilo, come ce ne sono in giro tanti, però anche al contrario tutte le paure irrazionali, catastrofiste che ci sono in giro, che circolano sulle tecnologie, e proviamo a dare una visione evoluzionistica, cioè come stanno evolvendo i corpi umani, le menti umane soprattutto, con le tecnologie. Faccio solo un esempio pratico per capire di cosa ci occupiamo. È uscito qualche mese fa un lavoro bellissimo di neurofisiologi francesi guidati da Stanislav Dehaene, dove si vede che il cervello umano è talmente plastico da modificarsi proprio biologicamente in base al tipo di ambiente tecnologico in cui viviamo, l'ambiente culturale in cui viviamo. Per esempio, si scopre che il cervello di un bambino che utilizza molto un multitasking, cioè touchscreen, quindi nuove tecnologie, è un pochino diverso da un bambino che invece non è nativo di queste tecnologie. Così come il cervello di una persona che ha imparato a leggere e scrivere è diverso da una persona che non lo ha fatto. E addirittura si scopre che il cervello di una persona che ha imparato a leggere e scrivere con un certo tipo di lingua è un pochino diverso dal cervello di una persona che ha imparato per esempio il cinese e quindi una notazione diversa. E questo è molto bello perché fa vedere proprio come ci stiamo evolvendo letteralmente insieme con la cultura e le tecnologie che stanno attorno a noi. E allora proviamo a ragionare un po' su questi schemi evoluzionistici delle tecnologie.
Ci stiamo dunque evolvendo non più per via biologica, ma per via culturale e tecnologica. Anzi, dice Pievani, stiamo già costruendo una nuova nicchia ecologica, così la chiamano gli esperti di evoluzione, e il nostro cervello si è già adattato a questa nuova situazione. Ma quali i pericoli e quali le opportunità di questa svolta nella evoluzione? Luca De Biase.
Diciamo che questo è il modo di evolvere dell'umanità, di avere costruito tecnologie che modificano l'ambiente. All'interno di questi nuovi ambienti modificati dalle tecnologie, gli umani si adattano fino a che non spingono le possibilità dell'ambiente oltre i suoi limiti e lo modificano ulteriormente, eccetera, eccetera. È un po' il meccanismo che aveva raccontato Winston Churchill agli architetti inglesi quando aveva detto: noi diamo forma ai nostri edifici, poi gli edifici danno forma alla nostra vita. Quella idea è generalizzata, l'idea di tutti gli ambienti modificati dalla nostra tecnologia. È chiaro che questa tecnologia digitale ha un'accelerazione, una forza straordinaria proprio perché agisce direttamente sulle forme con le quali noi ci esprimiamo umanamente nel modo più profondo, cioè quelle, come diceva lei, che influiscono sull'essenza stessa del nostro cervello. Certamente ci siamo modificati, il cervello si è adattato molto velocemente alla nuova capacità di accedere a sistemi di memorizzazione diversi. Noi è probatissimo, non tendiamo più a cercare di ricordare i fatti, ma a come ritrovare i fatti negli archivi che li contengono, così come il cervello si è adattato alle nuove forme di comunicazione che adesso avvengono non soltanto per prossimità, ma anche per prossimità astratta, diciamo attraverso le piattaforme. Non c'è dubbio che ci siamo anche adattati nell'elaborazione, perché ci affidiamo a queste macchine per molti pezzi di ragionamento che facciamo quotidianamente. Insomma, c'è stato questo adattamento, il cervello che è plastico si è modificato relativamente al fare buon uso di queste opportunità.
ora facciamo il punto. Dove siamo? Ecco, questa è una domanda che l'uomo si pone fin dalla notte dei tempi e a cui ha sempre cercato di rispondere in modo il più possibile affidabile e preciso. La storia della localizzazione, cioè del modo in cui l'uomo ha cercato di rispondere a questa domanda, è molto affascinante e implica una lunga serie di conoscenze scientifiche, tecniche, tecnologiche e ancor prima di intuizioni. Ed è proprio questa storia che ci racconta nel volume Fare il punto, Mondadori Università, un fisico, Sergio Giudici, già collaboratore al CERN di Ginevra e ora ricercatore di fisica presso l'Università Normale di Pisa, che nel suo libro sceglie di partire a ritroso, partendo cioè dall'oggi e dal GPS. Vediamo perché.
Dunque, il GPS è importante perché ci dice dove siamo ed è uno strumento interessante perché se uno inizia a smontarlo si accorge che è composto, come dicevamo, di elementi astratti che sono concetti e teorie. Ad esempio, nel GPS si convoglia molte idee su, ad esempio, la gravitazione, idee che quindi risalgono a Newton, risalgono alla relatività generale di Einstein e sono quelle che permettono, ad esempio, di mettere in orbita, in opportune orbite, i satelliti. Ma poi troviamo anche il problema di come misurare il tempo, cioè gli orologi, in particolare gli orologi atomici, che sono oggetti ultra precisi e che permettono al GPS di avere le prestazioni che ha, e così via. Troviamo la trigonometria inventata dai greci di età ellenistica e così via. Troviamo l'utilizzo della simultaneità come lo facevano Galileo e come l'ha fatto anche Vespucci prima ancora per determinare la posizione. E questo itinerario scientifico a ritroso che per l'appunto mi interessava smontare e lasciare emergere nel libro.
Insomma, dentro il GPS c'è quasi tutto lo scibile scientifico umano, dalla geometria euclidea alla fisica dell'atmosfera, a tutte le teorie che presiedono la telecomunicazione fino alla relatività generale di Einstein. Tra l'altro, il sistema GPS fa ancora riferimento al sistema statunitense. Ecco, se il governo americano volesse spegnere il servizio, potrebbe farlo in qualunque momento. Ma esiste un progetto di navigazione satellitare europeo, che prende il nome di Galileo, allo sviluppo del quale ha partecipato anche la Svizzera, che ambisce a diventare il sistema di localizzazione più preciso al mondo e che proprio da giovedì scorso ha cominciato a muovere i primi passi. Per il momento il segnale può essere captato solo da uno smartphone di costruzione spagnola, mentre l'arrivo massiccio di prodotti compatibili con Galileo è atteso per il 2018. La slitta di Babbo Natale è quasi giunta a destinazione, giusto il tempo per qualche altra breve segnalazione. A cominciare da La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini, Adelphi Editore, libricino a cura di Paolo Zellini, professore di analisi numerica che ci offre un trattato storico, scientifico, filosofico che ripercorre per grandi temi lo sviluppo del pensiero geometrico-matematico dall'antichità dei Veda indiani, dei Babilonesi e dei Greci fino ai computer attraverso il pensiero dei grandi matematici moderni, con un'attenzione particolare agli algoritmi, questi sconosciuti. E che dire del nostro cervello? Beh, non poteva mancare un volume dedicato al nostro organo più misterioso, quello di Giorgio Vallortigara, Leslie Rogers e Richard Andrew, dal titolo Cervelli divisi, l'evoluzione della mente asimmetrica, Mondadori Università Editore. Ovvero il fatto che la parte destra e sinistra del cervello svolgano funzioni diverse, fatto questo che è stato a lungo considerato una prerogativa della specie umana. Così non è, come spiegano i tre esperti che offrono una prospettiva nuova e davvero originale sulla storia evolutiva del cervello. Chiudiamo il giardino di oggi in cui vi abbiamo parlato anche dei seguenti libri: Bruno Arpaia, Qualcosa là fuori, Guanda Editore, Sergio Giudici, Fare il punto, una storia a ritroso della localizzazione dal GPS a Tolomeo, Mondadori Università, Luca Mercalli, Il mio orto tra cielo e terra, appunti di meteorologia ed ecologia agraria per salvare clima e cavoli, Abboca Edizioni, Telmo Pievani e Luca De Biase, Come saremo, Codice Edizioni. Non mi resta che ringraziare Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e augurare a tutti voi buone feste e naturalmente buona scienza.